owns the patent on this vaccine?
Well, the people, I would say, there is no patent. This is... Could you patent the sun?
Buongiorno, ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon 30 dicembre. La voce che avete sentito in un'intervista degli anni 50 è quella di Jonas Salk. Non tutti conoscono il suo nome, era uno scienziato di origine russa, poi emigrato negli Stati Uniti, scomparso nel 1995, ma soprattutto era lo scopritore barra inventore, perché nel caso dei vaccini si può insomma usare entrambi i termini, del vaccino contro la poliomielite. Jonas Salk, in questo brevissimo estratto, diceva, perché è passato alla storia per non aver voluto brevettare il suo vaccino, e immaginate contro la poliomielite quanti guadagni gli avrebbe portato. In questa intervista diceva: perché non l'ho brevettato? Ma perché di tutti? Ma non so, volete brevettare il sole? Non si può brevettare il sole. E mi ha molto colpito perché a questo scienziato si ispira la scienziata, a sua volta, pensate, ha solo 15 anni, che è stata scelta da Time e messa in copertina, ne abbiamo parlato ieri perché ne ha parlato La Repubblica su Time di una delle settimane scorse, come kid dell'anno, cioè come ragazzina dell'anno, perché Gitanjali Rao, che ha inventato un metodo per stabilire se l'acqua è potabile degli acquedotti, e dice a domanda di Giuliano Aluffi: ha degli eroi scientifici scientifici ai quali ispirarti? E lei risponde: la mia maggiore ispirazione è Jonas Salk, per il suo genio e per il suo altruismo. Naturalmente negli Stati Uniti probabilmente lo avranno chiamato dopo un certo tempo Jonas, ma insomma il suo, ripeto, era di origini russe. Sviluppò il vaccino per la poliomielite e non volle mai brevettarlo. Per me è un grandissimo esempio di come si possa davvero contribuire al benessere di tutti. Questo naturalmente, e ne parleremo con i nostri ospiti, non significa che chi produce o chi ha fatto la ricerca per fare un vaccino non debba essere adeguatamente, poi naturalmente la misura va decisa, remunerato, perché mettere a punto un medicinale e a maggior ragione un vaccino richiede molti anni di ricerca, quindi ci sono dei costi. Però la storia appunto di questo scienziato, non amministratore legato di una casa farmaceutica, ma scienziato che non ha voluto arricchirsi appunto con il frutto del suo lavoro. E il primo ospite, dopo questa breve pausa sugli aggiornamenti sulla viabilità, il nostro primo ospite è il professor Giuseppe Remuzzi, che è direttore dell'Istituto Mario Negri. Ha scritto, ha dato molte interviste in questo periodo, ha scritto tra l'altro tantissimi libri. Quello che ho un po' risfogliato io tra ieri sera e questa mattina è La salute non è in vendita, che è un libro uscito per La Terza nel 2018, dove ci sono tantissimi spunti e, come abbiamo detto anche in rassegna, si apre proprio con quell'articolo della nostra Costituzione, l'articolo 32, ai quali si appellano, citano molti costituzionalisti in questi giorni, per in qualche modo capire se si può come legittimare appunto l'obbligo vaccinale. Ma non parleremo solo di questo, ma di vaccini più in generale. Ora questa breve pausa sulla viabilità.
Mattino.
We live in an age based on science and technology with formidable technological powers.
Science and technology are propelling us forward at accelerating rates.
That's right. And if we don't understand it, and by we I mean the general public, if it's something that, oh, I'm not good at that, I don't know anything about it, then who is making all the decisions about science and technology that are going to determine what kind of future our children live in?
E ancora buongiorno, la voce che invece adesso avete sentito sono parole pronunciate nel 1994, un anno prima che morisse, da Carl Sagan, che è stato uno dei più grandi astronomi, di lui parleremo anche domani, e aveva appena pubblicato un libro che si intitolava The Demon Haunted World, che poi fu pubblicato in Italia da Baldini e Castoldi, Il mondo infestato dai demoni. E secondo lui il pericolo era proprio che la gente non si curasse della scienza senza rendersi conto di un banale banale fatto che siamo in un science driven world. Pensate ai cellulari, io ho appena dato un'occhiata al mio, anche perché adesso vi do un aggiornamento sul vaccino di AstraZeneca. Pensate a quanta tecnologia e scienza c'è dietro un semplice cellulare. Possiamo pensare di liquidare per esempio la questione scientifica dando un'opinione sui vaccini? A me sembra una follia pura, però su AstraZeneca è appena arrivata un'ANSA, e ringrazio Laura Vanossi che me l'ha segnalata. L'agenzia regolatrice del farmaco britannica ha dato il via libera al vaccino di AstraZeneca, messo a punto insieme ai ricercatori della Oxford University. E mi scuso un po' per il ritardo, per le mie prolusioni. Mi do il buongiorno a Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri, e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro io sono figlia di medico, mio papà ha fatto il medico ospedaliero per tutta la vita, e naturalmente quindi è stato proprio lui a consigliarmi di rileggere un po' questo libro, La salute non è in vendita. Però a lei soprattutto vorrei chiedere un primo parere su questa polemica che sta montando, lo ripeterò fino alla nausea. Non si sa ancora qual è effettivamente, se c'è una posizione ufficiale della Corte Costituzionale, non si sa se c'è una posizione ufficiale dei vari esponenti del Ministero della Salute che appartengono a partiti diversi, quindi litigano tra loro anche per questo, ma la sua posizione su appunto la necessità in questa emergenza sanitaria senza precedenti in questo secolo, in questo dopoguerra se non altro, di introdurre un obbligo vaccinale o per i medici o per gli operatori sanitari in generale o anche magari per tutti.
Ma guardi, io penso che ci sia una cosa semplice e dovremmo farci guidare in questo senso dal buon senso. Per gli operatori sanitari penso che sia necessario essere vaccinati per svolgere il loro lavoro, perché è ovvio che se non sono vaccinati rischiano di contagiare i pazienti e rischiano di essere contagiati dai pazienti e portare il contagio nelle loro famiglie. Quindi se uno non fa la vaccinazione è bene che non faccia il medico, e questo può essere stabilito con in un certo senso le norme d'ingaggio. Uno, certo, che fa il medico sa che deve essere vaccinato, perché, se no fa un'altra cosa.
Certo, credo
poi
che
ci sono tanti modi di fare il medico, no?
Certo,
non
certo
è necessariamente sempre essere a contatti col paziente. Uno può fare un altro patologo, guarda al microscopio,
certo,
può anche non essere vaccinato.
Ma ricordavo appunto, mi aveva molto colpito, credo che l'abbiano visto in tanti, Massimo Galli del Sacco, che diceva, ricordiamocelo, che comunque ci sono ancora oggi molti medici che non si vaccinano per esempio contro l'influenza. Come diceva lei, certo che se un medico che fa lavoro di ricerca magari non è a contatto con i pazienti è un conto, però chiunque vada in corsia, diciamo, questo problema forse dovrebbe porselo anche per una cosa più semplice come l'influenza.
Certo. Poi per quanto riguarda il resto, io credo che al momento non sia utile rendere il vaccino obbligatorio. Intanto non avremo abbastanza dosi. Uh-huh. Forse alla fine del 2021 noi avremo vaccinato il 60, il 50% degli italiani, non lo sappiamo, quindi non ha molto senso mettere un obbligo quando poi non siamo in grado noi di far fede a questo obbligo, perché non ci saranno abbastanza vaccini. Dall'altro io penso che le persone debbano essere persuase sull'utilità del vaccino e non costrette. Se noi informiamo bene e creiamo nella gente una conoscenza profonda e concreta che li aiuti a liberarsi dai pregiudizi, poi sarà più facile che prendano delle scelte consapevoli. Ci saranno poi sempre questi famosi Novax,
certo,
che non saranno mai convinti, perché quello è un meccanismo anche mentale molto particolare. Si tratta delle persone che hanno dei gruppi, anche sui social tra loro, anche se li convinci venire meno a queste convinzioni o apparenti convinzioni,
certo,
vuol dire venire meno anche al gruppo di amici che tu hai formato. È come, sono come le persone che pensano che sia utile l'omeopatia,
guardi,
per curare,
certo,
qualche malattia.
E tra l'altro l'omeopatia appunto è dedicato anche,
esatto,
un capitolo del suo libro. Ma infatti,
esatto,
partiamo proprio da questo, cioè che cos'è, perché si ha così tanta paura del vaccino, qualcosa che ci viene in effetti inoculato. Sono andata a rivedermi una delle definizioni più neutre, più semplici che ho trovato sulla Treccani, e la definizione è questa: un vaccino è una sostanza che viene introdotta nel corpo, quindi vero, cioè non è, viene proprio introdotta, per prevenire un'infezione da parte di batteri o virus. coronavirus nel caso del Covid. Naturalmente sappiamo che si tratta di un virus. L'iniezione del vaccino induce una risposta immunitaria, cioè i nostri guerrieri interni rispondono al vaccino, è un corpo estraneo sostanzialmente, specifica, e poi nasce anche una memoria immunologica. Questa è una cosa per me molto affascinante, cioè questi piccoli soldatini all'interno del nostro corpo si ricordano di questo nemico, quindi avranno anche questa memoria contro il probabile aggressore. Dopo la vaccinazione, quando il virus arriva, viene debellato rapidamente. Ecco, naturalmente su questo rapidamente la ricerca che ha fatto così tanti progressi, però mi sembra, appunto, ricordiamolo, è una grande scoperta della medicina, è anche abbastanza recente, perché anche qui ho fatto un po' di ricerche. Insomma, il padre dei vaccini, Edward Jenner, è un signore del 1700, a cavallo, che lavorò e visse tra il 1700 e il 1800, quindi è proprio una delle cose di cui come specie dovremmo essere anche orgogliosi. Qui ci ha portato combattere contro un nemico invisibile, non è una cosa da niente trovare un modo per farlo.
Sì, tra l'altro non c'è niente come un vaccino, che di tutta la medicina non c'è un farmaco che abbia debellato milioni di malattie che tra l'altro avrebbero colpito soprattutto i bambini in tutto il mondo come il vaccino. Questo vaccino, tra l'altro, è un vaccino molto particolare.
Questo di Pfizer, dice, questo nuovo, di questa nuova
vaccini,
generazione.
In generale, noi questi vaccini contro SARS-CoV-2 che ci difendono dalla malattia che chiamiamo Covid-19, sono molto particolari, perché gli uomini non hanno mai fatto un progresso in nessuna malattia in un anno, come hanno fatto con questo Covid-19. Normalmente ci vogliono 10 anni per fare un vaccino.
E a volte non bastano, no? Sappiamo che tuttora non abbiamo quello per l'HIV che causa l'AIDS. Ecco, questo,
esatto.
Siccome abbiamo parlato delle, a parte diciamo i più estremisti che si convincono e rafforzano tra loro le loro convinzioni, però sento molto spesso dire, ma com'è possibile che solo in un anno sia successo questo? E io qui ho sentito le parole di Anthony Fauci, che ha appena compiuto 80 anni, è appunto forse il più famoso virologo americano, e lui proprio era quasi commosso e diceva: per me, da scienziato, vedere che siamo riusciti ad accelerare così questo processo non mi dà una spiegazione come oddio, come è stato possibile, c'è qualcosa che non va, ma incredibile che siamo riusciti a fare questo. Mi sembra che anche lei sia su questa linea.
Sì, esattamente questo, cioè l'idea di essere riusciti a fare una cosa così importante in così poco tempo. Tra l'altro non è che un bel mattino ci si sveglia e viene fuori il vaccino con la tecnologia a RNA messaggero. Questo è un approccio che è cominciato nel 2014, perché si volevano creare dei vaccini per la malaria e per l'HIV. Poi non ci si è riusciti, perché è più difficile con la malaria e con l'HIV. Ma questa tecnologia mRNA non è così nuova. E allora, quando è arrivato questo virus, è stato il primo step che i ricercatori hanno pensato di attaccare.
Certo.
Questo tipo di vaccino funziona attraverso un RNA messaggero che dà alle nostre cellule le istruzioni per produrre una certa spike protein, che è questo pungiglione che noi troviamo sul virus, che viene riprodotto da tutte le parti. Il nostro sistema immune attacca questa spike protein e quindi attacca tutte quelle sostanze che gli arrivano, quelle materiale che gli arriva e che contiene la spike protein, e così attacca anche il virus Covid-19. Si fa in fretta perché è più facile produrre grandi quantità di sequenze di RNA che codifica per questa spike protein che costruire la spike protein in laboratorio.
Certo, perché ricordiamolo, no? C'è il DNA e il DNA e RNA, sono questi codici genetici, appunto, che codificano ad esempio le proteine. Quindi anche questo non sono temi semplici, però giustamente lei diceva, questo tipo di vaccini, frutto di una ricerca accelerata a partire dal 2014, vanno compresi, hanno differenze e affinità con i meccanismi di quelli precedenti. E mi piace piace ricordare, perché anche qui, ma perché lo chiamiamo vaccino? Ecco, ricordiamoci anche qui, o comunque impariamo, che vaccino, che come parliamo di latte vaccino, no? Normalmente il latte delle vacche, a differenza di quello per esempio delle capre, si chiama così perché era stato introdotto quando appunto il vaiolo era per identificare il vaiolo vaccino, cioè quello che infettava le mucche con un virus simile a quello che infetta uomo, il vaiolo umano. Quindi per dire che è proprio frutto della nostra opera di esseri umani quando cerchiamo di confrontarci con la malattia e di difenderci dalle malattie, in questo caso questi invisibili nemici che sono i virus. Perciò insomma, non so se anche lei è d'accordo, ma anzi l'ha detto proprio lei, cioè dobbiamo spiegare bene alle persone, poi le persone devono fare un minimo di sforzo, perché non tutti magari sanno che cos'è l'mRNA, messenger RNA, però imparatelo, è bello scoprire queste cose, è bello capire perché questo vaccino è diverso dagli altri.
Sì, è molto bello per esempio capire che al contrario dei maggior parte dei vaccini convenzionali, il vaccino a RNA messaggero non contiene nessun virus, e questo vuol dire che tu non puoi avere la malattia dall'essere stato vaccinato, cosa che teoricamente è possibile quando tu ti vaccini con un virus attenuato o certo, con un virus che fa meno male.
Questo è importantissimo, guardi, vorrei ripeterlo 10 volte, non abbiate paura, perché sentiremo poi più tardi, se vorrà restare in ascolto, le parole che Angela Merkel ha rivolto a un deputato dell'AfD che diceva esattamente questo: io non voglio del materiale geneticamente modificato dentro di me, e lei diceva guardi che non è così, l'mRNA non è una minaccia per lei, o insomma questo vaccino a base di mRNA, e non lo stiamo dicendo perché siamo amici dell'mRNA, lo stiamo dicendo perché la scienza ci dice questo. Lei poi ha molta più autorevolezza di me nel dirlo.
No, c'è il fatto, questo vaccino, qualcuno ha detto, diventeremo degli organismi geneticamente modificati. Questo mRNA non va nemmeno nel nucleo, non entra nel nostro DNA e si degrada rapidamente, forma la sua proteina e poi se ne va. Quindi pensate, è una cosa meravigliosa, noi non avremo più mRNA, non avremo più niente, avremo solo questi pezzettini di proteina che poi a loro volta andranno via anche loro una volta che sono stati capaci di stimolare la formazione di anticorpi. Vero problema è quanto dureranno questi anticorpi,
certo.
Questo non lo possiamo sapere perché abbiamo cominciato a vaccinare le persone adesso e quindi ci vorranno molti mesi per sapere, però abbiamo un'idea perché sono stati fatti questi studi di fase 3 con 40.000 soggetti da una parte, 60.000 soggetti per Moderna, quindi insomma non è che non sappiamo che cosa può succedere, perché sono state seguite tutte le fasi che servono per approvare un vaccino, se no il vaccino non sarebbe stato approvato,
certo,
né dall'FDA che è rigorosissima
americana, certo, né dall'EMA né prima ancora dell'EMA,
una cosa che direi agli scientifici, quelli che dicono si è fatto in fretta: provate a sottomettere all'FDA, alla Food and Drug Administration, l'agenzia che approva i farmaci nell'America, qualunque cosa.
Certo.
Vedete quante carte, quante documentazioni, quante evidenze sono necessarie perché l'FDA consideri di prendere in esame una documentazione. È un processo complicatissimo, rigorosissimo,
certo,
fatto da molti gruppi di scienziati diversi. Quando una cosa viene approvata
possiamo
si può
essere
stare tranquilli,
possiamo
fino
fidarci
a quel punto lì.
Certo.
Poi bisogna seguirlo,
certo,
naturalmente nel tempo,
certo,
ma questo vale per tutti i farmaci.
La ringrazio moltissimo e la ringrazio insomma per essere stato nostro ospite, per tutta l'opera di divulgazione scientifica e di ricerca naturalmente che fate al Mario Negri, e naturalmente le auguro anche una buona fine d'anno e un buon inizio 2021.
Grazie a lei, grazie tanto.
E noi invece ci fermiamo per una brevissima pausa, ci ritroviamo subito dopo per avere, come dicevamo all'inizio, un quadro anche un po' di quello che sta succedendo nei paesi più vicino a noi qui in Europa.
Mattino.
Ed eccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli per questa seconda parte di questo secondo blocco dedicato all'approfondimento sui vaccini. Abbiamo tre ospiti, abbiamo cercato li abbiamo scelti per dare un po' un'idea di quello che sta succedendo intorno a noi. Danilo Ceccarelli, che gli ascoltatori di Radio 24 insomma conoscono, dalla Francia, Jorge Mari Rodriguez, editorialista del País, e Lucia Conte, che è direttrice di Il MIT, che letteralmente vuol dire Il Centro, che è il principale quotidiano online per italiani all'estero, in particolare in Germania. E a loro appunto vorrei chiedere innanzitutto a Danilo Ceccarelli: sappiamo che in Francia questa percentuale di persone diciamo scettiche o addirittura proprio no-vax è anche abbastanza alta confrontandola con gli altri paesi europei, quindi a lui prima di tutto volevo chiedere quali sono i motivi di questo scetticismo persino maggiore in Francia rispetto ad altri paesi. Intanto buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno e grazie a voi. Sì, secondo un sondaggio pubblicato proprio ieri da Ipsos Global Advisor, solamente 4 francesi su 10 al momento sono disposti a farsi vaccinare contro il coronavirus. Secondo lo studio, la Francia è il paese più scettico nei confronti del vaccino, che ricordo anche in Francia la campagna è cominciata domenica. Si tratta di una tendenza che sta costringendo il governo ad andare a passi felpati. Infatti dall'inizio della campagna di vaccinazione qui in Francia sono stati effettuati solamente circa un centinaio di vaccinazioni. Il governo conta di entrare nel vivo della campagna a gennaio. I motivi al momento è difficile individuarli. Quello che è certo è che il presidente Macron, secondo quanto trapelato su diversi media, ha chiesto di effettuare una campagna di informazione massiccia proprio per convincere i concittadini ad aprirsi alla vaccinazione contro il coronavirus. Quindi per il momento la Francia ha un atteggiamento prudente, questo lo ha dichiarato ieri apertamente anche il ministro della salute Olivier Véran durante un'intervista al telegiornale delle 8. Mm-hmm.
Ecco, forse non so, sentiamo innanzitutto Jorge Mari Rodriguez, perché dalla Spagna è rimbalzata questa ipotesi. In realtà noi l'avevamo segnalato da quando erano uscite le prime indiscrezioni nella settimana scorsa, la possibilità che ci sia questo registro che naturalmente deve essere fatto con tutte le cautele possibili, perché io per esempio ovviamente in questo momento, non essendo in una categoria a rischio, sarei su quel registro, persona che non si è vaccinata, ma quando si potrà lo farò, per esempio. Poi ci sono le persone che veramente non possono fare questo vaccino o altri vaccini per altri motivi, quindi uno strumento che va fatto con la massima attenzione. Però se mi confermi, Jorge, che appunto in Spagna si fa strada questa ipotesi di istituire un registro delle persone che hanno quando è arrivato il loro turno hanno accettato di farsi vaccinare.
Buongiorno Giulia. Certamente il ministro della sanità Salvador Illa ha lasciato sul tavolo questa possibilità, di non soltanto una possibilità, ma si sta studiando in maniera diciamo abbastanza molto seria, di fare un registro non soltanto delle persone che non voglio ricevere il vaccino, ma un registro totale, diciamo, mm-hmm. con tutta la popolazione, quelle che l'hanno ricevuto e quelle di no. C'è una discussione anche legale su questo, perché da una parte c'è il diritto delle persone a rifiutare un trattamento medico, ma da un'altra parte c'è una questione di salute pubblica.
Certo, come in Italia, la discussione anche qui da noi, cioè appunto la libertà individuale, però anche quella della salute pubblica sancita nella nostra Costituzione, suppongo anche nella vostra.
La nostra, anche resta a vedere se una persona che rifiuta volontariamente di ricevere il vaccino deve essere trattata ad esempio come quelle persone che non possono ricevere per questioni mediche.
Certo.
Anche il diritto ad esempio nella vita quotidiana di un bar, adesso senza malattia un bar può rifiutare di attendere un cliente per ogni ragione.
Certo.
Ma se può chiedere un certificato di vaccino Questa è una discussione che c'è sul tavolo.
E tra l'altro è molto delicata, anche perché appunto in questo momento ci sono molti luoghi privati, soprattutto dove il proprietario può rifiutare per esempio l'ingresso, perché poi bisognerà vedere il registro a cosa serve, appunto per imporre dei divieti. E poi c'è la questione sollevata prima dal professor Remuzzi, cioè non si sa ancora per esempio se il fatto stesso di essersi vaccinati quanto a lungo garantisca l'immunità, quindi è una questione che si intreccia con appunto quelle legali, con quelle politiche e quelle mediche. E però prima di fare una domanda anche a Lucia Conti dalla Germania, che appunto per quanto riguarda la situazione tedesca, volevo farvi sentire questo breve audio di Angela Merkel che risponde a una domanda al Bundestag di un deputato dell'AfD, il partito di estrema destra che quasi nella sua interezza rappresenta le posizioni dei no-vax e dei no-mask, perché ci sono anche i no-mask in Germania. E sentite appunto le parole di Angela Merkel, che con molta fermezza gli dice non parli di mRNA a sproposito, perché poi è questo il tema, come dicevamo anche col professor Remuzzi e come del resto cercano di fare anche, credo, chi vuole fare appunto campagne di informazione, spiegare le cose per evitare che le persone abbiano delle opinioni su cose che in realtà sono fatti scientifici. Ma sentiamo Angela Merkel.
Nicht von irgendwelchen genmanipulierten Dingen zu sprechen. Das ist ein Impfstoff, der genetische Komponenten enthält und damit sehr präzise funktionieren könnte, so jedenfalls die jetzigen Laborergebnisse oder Versuchsergebnisse der Phase 3 Studien.
Dice, la prego, non parli di organismo geneticamente modificato, un tema che abbiamo toccato anche col professor Remuzzi. Ha del materiale genetico, ma non è pericoloso, anzi è un vaccino estremamente preciso. Quindi questo è Angela Merkel, lo avete sentito, con pacatezza, niente urli, niente strilli, niente togliersi la mascherina per protesta all'interno del Parlamento, però i no-vax e i no-mask sono una realtà in Germania. Quindi Lucia, ci spieghi un po' appunto qual è, se poi tra l'altro c'è una preoccupazione, mi sembra di capire di sì dagli ultimi eventi, a livello appunto politico su questo scetticismo, se non anche più che scetticismo alla vaccinazione.
Buongiorno Giulia, innanzitutto sì, hai perfettamente ragione, con grande pacatezza il 17 dicembre Angela Merkel ha risposto alle domande di questo deputato di AfD che si chiama Uwe Witt, che devo dire sono state un po' imbarazzanti, Giulia, ma anche per il fatto che è emersa chiaramente una differenza totale di preparazione. La Merkel è laureata in fisica con un dottorato in chimica quantistica e lui ha fatto delle domande che sono state poi corrette prima ancora che arrivasse la risposta. Pensava che i vaccini fossero soltanto 3, invece sono 6. Certo. Ha parlato appunto di vaccini geneticamente modificati e lei, come hai giustamente rilevato, ha detto non dite queste cose perché non è tecnicamente vero. Ha chiesto poi, la domanda regina è stata, e sarà possibile scegliere il vaccino così che si possano scartare quelli geneticamente modificati? E lì lei ha detto, mi rendo conto dalla sua domanda che lei non deve essere un grande fan dei vaccini. Lì risate, applausi al Bundestag, insomma è stato un momento un po' tragicomico. Per quanto riguarda i Novax e il movimento dei Querdenken 711, che è un po' quello che guida la protesta qui a Berlino, proprio due giorni fa è stata annullata la manifestazione che doveva tenersi oggi.
Certo.
Quindi 20.000 persone circa dovevano radunarsi nel distretto di Mitte e il Senato a questo punto ha messo il veto. Dopo tre manifestazioni che si sono tenute, una a novembre e due ad agosto, ha usato anche parole molto forti il senatore degli interni Andreas Geisel. Ha detto intanto questa decisione è il risultato del contegno inaccettabile che avete tenuto nel corso delle precedenti, a novembre arresti.
Certo, che avevano avuto molta eco anche qui, infatti facevano paura anche per i numeri, perché ne abbiamo viste anche qui, ma non di quelle dimensioni.
Non portavano poi ovviamente la mascherina, non rispettavano le distanze, ma anche le precedenti sono state tutte sciolte per mancato rispetto delle norme. Poi Geisel ha detto, abbiamo dovuto scegliere, a questo punto preso atto del vostro contegno, abbiamo dovuto scegliere tra il diritto alla libertà di riunione e il diritto all'integrità della vita. Abbiamo scelto la vita, visto che in Germania ancora i numeri sono alti,
certo.
Stiamo cercando di contenere una pandemia importante e quindi
abbiamo scelto la politica.
Vita.
Certo.
Danilo... E poi ha usato parole anche più pesanti, certo. Nel senso che in conclusione ha detto non sono disposto ad accettare che Berlino venga usata di nuovo come palcoscenico dei negazionisti del corona e degli estremisti di destra.
Sì, anche perché lo ricordo prima appunto di chiedere anche una cosa a Danilo Ceccarelli, in Germania si è anche molto preoccupati, ricordo una copertina di qualche settimana fa, non so se di Stern o di Spiegel, su anche la presa che hanno le teorie complottiste di QAnon, quelle che si sono diffuse negli Stati Uniti, quindi evidentemente c'è una reale preoccupazione appunto che questo, che sia qualcosa di più di una manifestazione, che quindi sì, sia giusto anche vietarla, che è sempre una cosa che fa impressione, vietare una manifestazione, ma è stato spiegato perché. Danilo, in un minuto volevo chiederti, ci sono per caso dei legami tra questo scetticismo e magari precedenti campagne di vaccinazione per l'influenza, che magari come quella peraltro che c'è stata qui in Italia non hanno avuto il successo sperato, perché io continuo a chiedermi disperatamente come si possa essere a priori scettici sulla vaccinazione.
Ma a memoria non me ne viene in mente nessuna. Qui in Francia non possiamo parlare di un vero e proprio movimento Novax, perché ricordo che nei mesi scorsi sono state indette 2 o 3 manifestazioni a Parigi appunto da persone contrarie ai vaccini, contrarie anche alla mascherina, che hanno però raccolto poche centinaia di persone, quindi non è possibile parlare di un vero e proprio movimento, di una vera e propria protesta. Si tratta più di una fiducia legata forse anche al fatto alla metodologia messa in atto dal governo, che ha suscitato forti critiche. Ad esempio la strategia, la campagna vaccinale della Francia si svolge in 3 tappe, la prima si concentrerà sulle persone più anziane nelle case di riposo e i lavoratori di questi
e centri. Poi i medici,
esattamente. In molti hanno criticato questa scelta da parte del governo, spiegando che sarebbe stato meglio cominciare dal personale
poi devo
sanitario.
Dire, probabilmente viviamo anche, e non dimentichiamocelo mai, questa pandemia è la prima pandemia all'era dei social nel loro massimo, insomma, fulgore e diffusione, e sicuramente hanno tutti gli effetti positivi e negativi che sappiamo. Un'ultima domanda a Jorge Marri Rodriga su invece la questione, qui da noi si sta discutendo molto, i politici devono vaccinarsi, devono farlo in pubblico, ieri si è vaccinata negli Stati Uniti Kamala Harris, in Spagna questo dibattito esiste e se sì ci sono già appunto degli annunci che si vaccinerà il primo ministro o magari il re, visto che in Spagna avete un vero e proprio re?
Sì, no, in Spagna quello che si sta seguendo è un calendario, diciamo, i politici si hanno messo da parte, oggi proprio inizia la vaccinazione massiva nelle residenze anziani, anche per il personale medico-sanitario. Forse qualcun presidente di una regione ha detto che si vaccinerà davanti alle camere, ma fino a questo momento non l'ha fatto, e il presidente del governo neanche
lui aspettano il loro turno
per farsi vaccinare davanti alle telecamere.
Va bene, grazie mille a tutti, e ancora naturalmente vi auguro di finire bene, in modo sereno, tranquillo il più possibile questo 2020. Auguri a tutti per il 2021, grazie per essere stati con noi. Noi ci fermiamo solo un attimo per un breve stacco, perché ho trovato un audio di Ian McEwan, che è uno scrittore ma anche appassionato, grande appassionato di scienza, che ci serve per portarci all'ultimo blocco, dove parleremo ancora una volta della necessità di fare della divulgazione fatta bene e che arrivi ai cuori e alle menti delle persone. Ma sentiamo Ian McEwan.
A mind that has maximum freedom would be the mind of a scientist who is educated in the humanities, as many are. I mean, whereas an intellectual who's educated only in the humanities with no sense of what science is, for me, is not really free to think freely.
Ed eccoci qua, questa era appunto la voce di Ian McEwan, questo grandissimo scrittore inglese. 2 anni fa ha pubblicato un libro che si chiamava Solar, che era un po' un thriller climatico, e dovendo spiegare il perché aveva fatto questa scelta, diceva anche mi è piaciuto moltissimo anche documentarmi su queste questioni. E poi diceva gli scienziati, che hanno anche una cultura umanistica, sono in assoluto le menti più libere che esistano, però rendiamoci conto anche noi intellettuali che se non abbiamo i rudimenti, quella quella cassetta degli attrezzi che ci permette di capire anche gli aspetti scientifici del mondo, non saremo liberi. Ecco, questa è una cosa che trovo bellissima. Non avremo una free mind, una mente libera. E con questo do il buongiorno, ed è un grandissimo piacere per me, a Franco Mistretta, che è stato per una vita, insomma, insegnante di scienze nei licei italiani, è stato anche il mio insegnante, inserisco questa piccola nota personale. Devo a lui la passione, la fascinazione in particolare per la biologia, e devo a lui tantissimi consigli librari, e però a lui proprio vorrei chiedere, perché poi è chi ha lavorato con i ragazzi sul campo, come si spiega questa scarsa, questa, ecco, forse insomma siamo un'eccezione, sono un'eccezione i ragazzi che a 13, 14, 15, 16 anni dicono voglio fare il biologo, voglio fare lo scienziato, lo vediamo anche dai dati delle iscrizioni all'università. Perché questo? Perché poi alla fine bisogna andare indietro per capire come nasce, come si sviluppa un Novax in età adulta. Intanto ancora buongiorno, dottor Mistretta.
Buongiorno, ciao Giulia, buongiorno a tutti. È un problema complicato, c'è una specificità italiana a mio giudizio, e poi un fatto generale. La cultura italiana è stata da decenni una cultura umanistica prevalentemente. Ancora Croce nel Novecento parlava delle scienze come le tecniche, lui non diceva mai le materie scientifiche, le chiamava chimica, biologia, fisica, le chiamava materie tecniche. È ancora in pieno Novecento riteneva l'evoluzionismo un concetto strampalato, non dimostrato. Questo è un po' in Italia. Mi ricordo quando sono venuto a insegnare alla scuola europea dove ci siamo conosciuti, ero stupito del grande numero di ore che venivano dedicate, di ore settimanali, che venivano dedicate a materie come chimica, biologia, il doppio, in certi casi il triplo di quelle dei licei italiani. Questo è un fatto così, diciamo, tradizionale italiano che si sta lentamente cercando di correggere. Mm-hmm. Sì. Però poi c'è un fatto generale. L'atteggiamento scientifico è un atteggiamento difficile, è un atteggiamento controintuitivo, diciamo. Per migliaia di anni Homo sapiens si è evoluto dando risposte semplici e magiche ai problemi che lo terrorizzavano, gli incendi, i terremoti, le pestilenze, venivano attribuite per sentirsi anche un po' più sicuri, perché l'incertezza, l'indecifrabilità porta angoscia.
Certo, pensiamo alla nascita degli almanacchi, no? Gli astrologi, tutti questi
sì,
strumenti, come
questo,
dici tu, per darci qualche piccola certezza.
E il cervello si è evoluto in questo modo, noi siamo ancora, il nostro cervello è ancora il cervello di Homo sapiens di alcune migliaia di anni fa. È difficile passare, l'atteggiamento scientifico è freschissimo, è giovane, di pochi secoli. Ed è molto difficile, è controintuitivo, per cui effettivamente serve molto lavoro, serve solo, diciamo, gli strati che hanno avuto un atteggiamento, un allenamento al ragionamento e all'esperimento scientifico riescono ad afferrare questi concetti, ma ancora nella generalità dell'umanità le risposte un po' magiche, attribuire la colpa a Juntori o a Bill Gates o all'ira degli dei, la punizione divina, queste cose sono molto più diffuse e anche portano in qualche modo sollievo, perché frenano l'angoscia, perché pensare che una cosa non si capisce, che è imprevedibile, indecifrabile, inconoscibile, provoca proprio angoscia, e quindi le masse sono portate alle risposte semplici, sbagliate ma semplici.
E c'è un altro tema, ne parlavamo ieri quando insomma cercavamo ti ho convinto, insomma, questa partecipazione, e su questo vorrei anche sollecitare Gwendalina Graffigna, che è ordinario di psicologia all'Università Cattolica di Milano e poi dirige questo Engage Minds Hub, che è un centro di ricerca multidisciplinare dedicato proprio alla promozione, al coinvolgimento attivo delle persone nelle condotte di salute salute, cioè fare una scelta e saper spiegare a se stessi e magari anche agli altri perché la si fa, una scelta appunto in materia per esempio di salute. E con Franco ieri dicevamo, c'è anche queste sparate che sentiamo, ah ma no, i vaccini sono un business, i vaccini fanno bene solo alla Pfizer, i vaccini sono un business multinazionale. Ecco, con questo tipo di obiezioni, professoressa Graffigna, voi come si combattono? Cioè, perché è chiaro che Pfizer non è un ente di beneficenza, però non è neanche un demone che viene da un altro pianeta per sfruttare commercialmente una scoperta o una ricerca scientifica.
Buongiorno Giulia e grazie per questo invito. Ma chiaramente la materia è complessa e smontare alcune teorie complottiste è tutt'altro che facile. Diciamo che anche sulle argomentazioni possiamo utilizzare il meccanismo stesso dei vaccini per creare una sorta di immunizzazione psicologica a queste false credenze. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono appunto delle teorie che si chiamano inoculation theory che prescrivono proprio di partire innanzitutto dall'ascolto empatico con quello che è il processo di ragionamento sbagliato, paradossale di alcune posizioni. Quindi primo passaggio è anziché
ascoltare,
chiudere
certo.
Subito il discorso
e dire
ascoltare.
Sei pazzo, cosa dici, cosa ti viene
esatto.
In mente, ti ascolto, mi metto
ascoltare.
In modalità ascolto.
Esatto, anche perché anche per noi ci dà degli agganci per riuscire poi a decostruire queste opinioni. Quindi ascoltare, dare un senso empatico anche in qualche modo di valorizzazione del punto di vista dell'altro, perché comunque sono diversi punti di vista. Dopodiché, dopo aver essersi un po' agganciati a queste argomentazioni contrarie e quindi averle fatte, aver avuto un piede nella porta in questa argomentazione, allora a quel punto sì, riuscire a schiacciare queste contrargomentazioni con argomentazioni analoghe ma decisamente più forti anche con appigli di natura scientifica, con numeri che possano spostare, come anche diceva il collega prima, il pensiero dal pensiero magico ad un pensiero un pochino più logico e razionale.
E tutto questo insomma un po' di impegno, un po' di fatica, però io dico sempre, ma se non usiamo questa incredibile cosa che ci differenzia da tante altre specie, che è la capacità di ascolto, di ragionamento, di elaborazione delle... non so, perdiamo, mi sembra veramente un'opportunità e anche un'opportunità di meraviglia, perché poi scoprire delle cose e magari anche dire oh non lo sapevo, oh, ho sbagliato, oh, ragionavo, c'è un piacere in questo. Franco diceva giustamente, c'è anche la sicurezza delle certezze, ma se le certezze sono costruite su un terreno che è fragile, che certezze sono?
Certo. Poi c'è un'altra cosa da dire però, che purtroppo secondo me il dibattito sui vaccini e soprattutto su questo vaccino in particolare non è risolvibile con l'opinione pubblica solo su un piano logico-razionale, perché c'è anche una valenza profondamente simbolica, emotiva e psicologica della vaccinazione. Cioè, se ci pensiamo bene, la proposta vaccinale avviene a delle persone che si percepiscono come sane, tra virgolette,
certo.
In cui il vaccino ti propone una inoculazione di un agente patogeno, per quanto ovviamente elaborato, eccetera, da punto di vista.
Cioè, però qualcosa di esterno. Certo.
È qualcosa di esterno, è qualcosa che non si conosce, è qualche cosa che comunque simbolicamente rimanda al patogeno.
Certo. Mi dispiace, ma proprio il tempo è tiranno. Volevo ancora un'ultima battuta con Franco Mistretta, che ha osservato così tanti ragazzi. Ecco, si riesce a suscitare questa meraviglia per la scienza, come io mi sento fortunata perché mi è capitato nei ragazzi più giovani, nei ragazzi dei licei?
Sì, si riesce. Temo, dico una cosa banale, bisogna averla questa passione per
certo.
Trasmetterla. Io ho trovato che a volte lo stupore delle mie classi di fronte a un fatto scientifico era analogo al godimento di una poesia di Leopardi, un bel teorema o una bella teoria scientifica. È proprio bella, gli esperti dicono elegante, per dire è proprio un aspetto bello della mente umana.
Certo.
E questo bisogna riuscire a trasmetterlo, ma ritorno al primissimo intervento, bisogna aumentare le ore di insegnamento. Bisogna aumentare proprio gli sforzi per la cultura scientifica.
Non si trasmette per magia, ecco. Grazie mille Franco, grazie alla professoressa, io auguro a entrambi, vi ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, auguro di finire bene questo 2020, iniziarlo benissimo il 2021 e a tutti gli ascoltatori un buon mercoledì da Giulia Crivelli.